Allora passiamo al punto 8, che è l'approvazione del DUP, quindi del documento unico di programmazione per gli anni 2026-2028. Prego l'assessore di fare relazione, grazie.
Grazie Presidente, quindi ecco, siamo arrivati al momento direi saliente di questo Consiglio. Il documento unico di programmazione, come ormai abbiamo imparato a conoscerlo, è il documento direi più importante del bilancio previsionale, ovviamente tra i più importanti, ecco. Ha una sua connotazione prettamente normativa, nel senso che è una struttura indicata e vincolata, quindi viene popolato dagli enti locali attraverso quelle che sono disamine analitiche e per quanto riguarda la sezione strategica, per quelli che sono i programmi amministrativi, ma al netto di questa popolazione tecnica diciamo la struttura è una struttura, come dicevo, vincolata. La norma di riferimento è il decreto legislativo 118 del 2011, il quale prevede nell'ottica di armonizzare quelle che sono le programmazioni economico-finanziarie degli enti locali, prevede appunto questo documento unico di programmazione. Il documento unico di programmazione è molto corposo e composto, cercherò in questa relazione di accompagnare una lettura organica, ovviamente poi rimandando ad ogni intervento specifico l'analisi dei singoli numeri, che effettivamente sono molti, poi se i miei colleghi vorranno intervenire potranno specificare quelle che sono le singole attività che hanno reso possibile le determinazioni di questi importi. Dicevo, nella sezione strategica, che è la prima, che ha un arco temporale differente rispetto alla sezione operativa e diciamo indicata fra in tutto l'arco del mandato dell'amministrazione, e vengono indicate quelle che sono le principali scelte che caratterizzano appunto il programma dell'amministrazione attraverso il mandato elettorale. Nella sezione operativa, che invece ha un contenuto più ristretto, che è il contenuto ovviamente temporale, intendo rispetto al bilancio di previsione e la ricaduta economico-finanziaria rispetto a quelle che sono le scelte strategiche che l'amministrazione ha indicato. Una sola precisazione sui termini: il TUEL indica per il 31 luglio l'obbligo di deposito del DUP, è un termine ordinatorio, mentre il 31 dicembre è prevista dal TUB il termine, invece ovviamente perentorio, per il deposito del bilancio previsionale. Questi due termini hanno avuto nel tempo un'oscillazione, diciamo, interpretativa, nel senso che a un certo punto si è detto che DUP e bilancio di previsione non potessero essere portati insieme, perché era dicotomico che si presentasse un documento di programmazione e immediatamente dopo si votasse il bilancio previsionale. Poi in realtà questo orientamento è diventato minoritario fino a sparire. Oggi è permesso, soprattutto per contenere i costi e gli interventi dei consigli comunali, è permesso di portarli insieme. Per questo quindi oggi noi discutiamo il DUP e immediatamente dopo il bilancio previsionale. Mi addentrerei come metodo, se va bene al Consiglio, mi addentrerei immediatamente nel DUP anche in quelle che sono poi le ricadute più finanziarie, quindi più di spese, più di entrata, perché mi sembra più coerente dal punto di vista espositivo, senza interrompere, votare il DUP e poi tornare sul bilancio. Quindi mi dilungherò anche sugli aspetti più prettamente finanziari per poi snellire, ve lo prometto, l'intervento sul bilancio previsionale. Detto ciò, ultima indicazione temporale: il Ministero dell'Interno ha permesso, come consuetamente fa tutti gli anni, di portare entro il 28 di febbraio il bilancio previsionale, quindi la discussione odierna è assolutamente tempestiva. Il DUP è corredato da tre importantissimi allegati, che sono il programma triennale dei lavori pubblici 26-28, il programma triennale delle acquisizioni dei beni e dei servizi e il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali. Allora, io soprattutto per chi non è pratico della materia economico-finanziaria, il DUP è un documento incredibilmente complesso. A mio avviso, per leggerlo attentamente, bisogna, soprattutto nella sezione operativa, bisogna fare delle doverosissime premesse. Perché parte di questo documento, soprattutto quello che poi anima il bilancio previsionale, sono dei rilievi numerici, quindi noi andremo a vedere delle somme, sono delle somme ovviamente previsionali che insieme agli uffici si calibrano e si attestano per dare corpo a quelle che saranno le iniziative politiche, ma è un dato che viene, può essere da un punto di vista politico discusso e argomentato, ma è un dato numerico. Io trovo invece che il DUP abbia nella sua parte iniziale fornisca degli elementi, degli indicatori che invece rappresentano dal punto di vista analitico, quindi da un punto di vista scientifico il più oggettivo possibile su fonte normativa, quindi è il TUEL che ci dice quelli che sono gli algoritmi e le ipotesi matematiche che bisogna adottare per capire quanto un comune sia solido oppure no, ecco, questi rappresentano degli indicatori di carattere oggettivo. Degli indicatori di carattere oggettivo, lo dico con molta soddisfazione, anche quest'anno rendono dei numeri, delle risultanze estremamente positive. Questo vuol dire che il bilancio di pienezza, ovviamente sempre nella logica del pareggio e della coerenza della spesa pubblica, mostra una comunità, un'amministrazione, mostra la capacità di questo ente di autosostenersi, quindi senza ricorrere a quelle che sono delle iniezioni di liquidità esterne. Ha abbassato il proprio indebitamento, ovviamente è indebitato dal punto di vista del mutuo, quindi per quanto riguarda gli investimenti, in limiti assolutamente fisiologici, non lo dice Luigi Piccolo, ma lo dicono i numeri che adesso vi indicherò. E quindi, come dicevo all'inizio, nonostante una fortissima pressione in termini di spesa, si è riusciti a, con coraggio, ambizione, ma soprattutto con coerenza e rigore da un punto di vista della redazione del bilancio, a creare una previsione, quindi una programmazione e poi una previsione di spesa senza aumentare la pressione fiscale tributaria, quindi senza aumentare quelle che sono le entrate e le tasse che gravano sui contribuenti. Il DUP inizia ovviamente con un'analisi strategica delle condizioni nazionali e quel che dicevo qui è correttamente rappresentato. Ovviamente la fonte è il DEF, quindi è il, diciamo, elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta una situazione economica nazionale per quanto poi in termini di avanzo positiva, in realtà con un'economia sul 24 e sul 25 in stagnazione, con il PIL che non è cresciuto come si aspettava. È ovvio che questo ha necessariamente una ricaduta su tutti gli enti locali che subiscono in maniera più importante quando l'economia nazionale rallenta, subiscono queste pressioni e quindi devono in tutti i modi, lavorando a nostro avviso sulle entrate, cercare di recuperare il gap nazionale. Il DUP continua sempre in questa logica di coerenza nelle argomentazioni, facendo una rappresentazione di quella che è la popolazione. È abbastanza evidente, mi scuso per l'ovvietà, ma è meglio ricordarlo, per un ente locale che vede un poderoso aumento della propria popolazione è ovvio aspettarsi che quindi anche le tasse aumentino, perché aumentando la platea dei contribuenti necessariamente, ovviamente contribuenti paganti, aumenterebbero anche quelle che sono le entrate tributarie. La popolazione di pienezza, ovviamente l'unico dato consuntivo che abbiamo è quello del 24, rispetto al 23 è aumentata leggermente, abbiamo un saldo naturale, quindi tra nascite e purtroppo decessi, di meno 65, ma viene integrato questo aumento della popolazione dal saldo migratorio che oggi tra immigrati ed emigrati rilascia un segno positivo di 194. Abbiamo quindi 15.639 abitanti al 31/12/2024. La platea rispetto all'anno precedente è, dicevo, poco più alta, eravamo 15.510, quindi questo è importante sottolinearlo perché la forza di mantenere una previsione di bilancio costante rispetto a quella dell'anno scorso, anzi addirittura, come vedremo dopo analizzando i macroaggregati, addirittura superiore, è stata determinata esclusivamente da una razionalizzazione in termini di spesa, da un monitoraggio costante delle entrate sotto due profili. Il primo, un profilo di analisi, cioè con attività mirate, politiche, amministrative, di sollecitamento anche della popolazione rispetto a alcune tipologie di entrate, ma ad esempio la campagna che è stata fatta nel 2025 di sollecitazione durante la dichiarazione dei redditi di convogliare la quota che può essere destinata al comune di residenza con il grande impegno del consigliere Colamesta e della campagna pubblicitaria che si è fatta, ha dato degli ottimi risultati. E soprattutto, come diceva la consigliera Zambaglia prima, monitorando costantemente il ruolo e i recuperi, perché ahimè quello sono, per quanto azioni coercitive nei confronti dei cittadini che non hanno adempiuto alle obbligazioni tributarie, e purtroppo è una componente abbastanza significativa del nostro bilancio. Rimane costante l'economia insediata rispetto all'anno scorso, registriamo 1208 imprese attive, con una, devo dire, significativa e superiore presenza delle imprese artigiane. Poi abbiamo una discesa verso le società di capitali, qualche discreto numero di SRL, SNC e SAS. Il DUP entra, per quello che mi riguarda, nel vivo di quelli che sono gli indicatori economici a cui facevo riferimento prima, pagina 15. Scusate. Questi sono, come dicevo, dei rilevatori di carattere analitico, secondo il quale, mi permetto di dire, in maniera oggettiva e quindi non soggetto a critica o a smentita, perché non sono dati che elaboriamo noi, ma sono dati che vengono offerti dal TUEL e da noi solo popolati in termini numerici, sono principalmente il grado di autonomia finanziaria, il grado di rigidità del bilancio, e ovviamente questi due dati aprono a quello che voi vedete a pagina 19, che è la condizione di ente strutturalmente deficitario. Li ripercorro assolutamente brevemente, ma secondo me sono importanti da esaminare. Il grado di autonomia finanziaria è la capacità di un ente di ricorrere solo alle proprie forze, diciamole così, quindi tributarie ed extratributarie in termini di entrate, rispetto al proprio funzionamento, quindi il funzionamento dell'apparato comunale. Più questi dati tendono all'unità, quindi al 100%, più vuol dire che il comune è assolutamente in grado di autosostentarsi, cioè è in grado di trovare quelle risorse che gli permettono di essere amministrato correttamente. Registriamo nel 2024, anche qua come unico dato di consuntivo, il 95,050%, vuol dire che la capacità del comune di non ricorrere per correttamente funzionare a trasferimenti esterni, a indebitamenti, è, direi, quasi assoluta. Ovviamente le entrate tributarie sono quelle che a pagina 35 del DUP, quindi si potrebbe fare in realtà un salto di pagina in avanti, vengono precisamente indicate, e ovviamente ve le elenco. Le entrate tributarie sono l'IMU. Nel DUP viene riportata la TASI, anche se ormai una tassazione che è stata abrogata, ma solo perché ci sono ancora dei recuperi in corso, quindi è giusto riportarla anche solo in termini informativi. Abbiamo poi la TARI, abbiamo qui la TARI ha nel DUP la lunga elencazione rispetto a quello che dicevamo prima con la consigliera Barbieri. Abbiamo l'addizionale comunale IRPEF, il canone unico patrimoniale e l'imposta di soggiorno. Lo dico immediatamente, quando faccio riferimento alla volontà e capacità di questa amministrazione di elaborare un previsionale senza toccare le imposte, quindi la tassazione diretta, ad eccezione dell'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno è stata in realtà è stata riportata a un, diciamo, razionalizzata, era un'imposta che non veniva incrementata dal 2011, era oggettivamente irrazionale, non più attuale rispetto a quelli che non sono non solo i comuni limitrofi, ma proprio la capacità di generare un'entrata rispetto a questa tipologia di imposta. È stata raddoppiata, prima erano 50 centesimi per i bed and breakfast e 1 euro per gli alberghi. è stata raddoppiata, è stata portata a un euro per i bed and breakfast e 2 euro per gli alberghi, motivo per il quale nella competenza del 2026 voi vedete il raddoppio dell'imposta, quindi passa da 20.000 a 40.000 euro. Un altro importantissimo indice è sicuramente il grado di rigidità del bilancio. Anche qua più il dato tende all'uno, più il bilancio è rigido. Sta a indicare questo parametro la capacità del bilancio di fare, di un'amministrazione, quindi di un comune, di fare fronte a quelli che sono gli eventi straordinari, gli eventi imprevisti, gli eventi che sfuggono alla previsione di spesa e anche al DUP. Più ovviamente tende al 100%, più vuol dire che le scelte che un'amministrazione fa vincolano le scelte future, quindi avremo un'amministrazione, avremo un comune che non sarà in grado di fare fronte a quelle che sono le spese che normalmente possono verificarsi durante un periodo di amministrazione. Noi attestiamo anche qua, rispetto agli anni precedenti, un miglioramento al 24, quindi dato consuntivo del 24, abbiamo il 24,60%. Vi segnalo sin d'ora che questo parametro è inserito come primo criterio all'interno di quello che dicevo prima, è l'elemento secondo me del DUP più importante ed sono gli 8 criteri che il TUEL indica all'articolo 242 per determinare se un comune ha delle pressioni fiscali eccessive, non sta riuscendo a far fronte a quelle che sono le esigenze di funzionamento, e su 8 parametri noi vediamo che tutti e gli 8 parametri sono negativi. L'indicatore numero 1, che è proprio quel 24,6%, è quello che dicevo prima, quindi la capacità di un ente di cercare di far fronte agli imprevisti, inizia a essere preoccupante con una soglia maggiore al 48%. Questo dato dimostra che la capacità del comune di Pianezza è inferiore a più o meno la metà, quindi è un dato estremamente significativo. Questa tabella deve essere necessariamente analizzata, proporrei un salto in avanti con la pagina 48 del DUP, nella quale è previsto, a mio avviso, un importantissimo criterio analitico, quindi un elemento che deve essere giustamente valorizzato, che è l'andamento e sostenibilità dell'indebitamento del nostro comune. Voi potrete vedere da questo raffronto che ovviamente anche questo è un indicatore a base normativa, l'articolo 204 del TUEL indica al 10%, quindi il rapporto fra le entrate e l'indebitamento intesi sia come interessi che come rimborso quota capitale, un valore diciamo preoccupante, quindi i comuni, gli enti locali che si attestano 10% e su iniziano a dimostrare delle tensioni finanziarie meritevoli di attenzionamento. Noi nella previsione del 2026 ci attestiamo al 2,80%, leggermente più bassa rispetto al 2,1% che era la previsione del 2025. Anche questo dato, direi analitico, questa disamina analitica dimostra come il comune, nonostante abbia dei mutui accesi in termini di finanziamenti, abbia comunque una capacità di sorreggere queste linee di finanziamento decisamente importante. Nonostante ciò si cerca ovviamente con al massimo delle proprie capacità in termini di investimenti di non contrarre nuovi mutui, perché noi sappiamo che la contrazione del mutuo in realtà poi riverbera agli anni successivi per quanto riguarda il rimborso degli interessi sulle spese correnti. Non sono previsti neanche per gli investimenti, come vedremo dopo, in questo momento ricorso a indebitamento finanziario con enti bancari, l'impegno sarà totale di ricercare bandi o ricercare tipologie di finanziamento differenti. Entrando Qui invece secondo me entriamo più in maniera tecnica in quello che sarebbero gli argomenti del bilancio previsionale, ma andrei avanti così come metodo, come dicevo prima, mi sembra più corretto. Il DUP continua analizzando quelli che sono gli equilibri di bilancio e di cassa. Ricordo come la principale regola della finanza pubblica è l'equilibrio, quindi pari entrata pari spesa, oppure pari spesa pari entrata, ma non cambia ovviamente, e nel fornire il TUEL all'articolo 162 quelli che sono i parametri per determinare se un comune è in equilibrio oppure no tra spese e entrate, ovviamente noi lo siamo, c'è proprio la base normativa per identificare se vengono confrontati i primi tre titoli dell'entrata rispetto alle spese correnti sempre del titolo primo. A pagina 49 noi abbiamo una previsione fra i titoli il primo, il secondo e il terzo di 13.953.000, abbiamo previsioni di spese sempre in raffronto al titolo primo tra diciamo quote di ammortamento dei mutui e prestiti obbligatori e spese correnti, un pareggio a 13.953.795. Devo dire che, continuando nella disamina finanziaria del DUP, a mio avviso è importante rappresentare ai cittadini quelli che sono gli impegni di spesa, e poi farò un'ultima chiosa rispetto alle entrate per spiegare come mai le entrate nei rapporti con il bilancio precedente sono leggermente differenti, ma a mio avviso, anche se sono numeri rispetto ai dati analitici che abbiamo visto prima, sono numeri che vengono raccontati, ma esprimono profondamente quello che è l'impegno di un'amministrazione nei confronti di determinati settori. E con ciò noi abbiamo nel 2026 una spesa di 3.377.231 per servizi istituzionali generali di gestione. Farò qualche differenza perché è complicato analizzando il DUP, vi darò dei numeri che rappresentano quelli che sono gli sforzi, gli incrementi di spesa per dare coerenza a quello che dicevo prima, cioè un bilancio che si prefigge di spendere in alcuni settori strategici di più senza intervenire sulle, diciamo, sulle imposte, quindi in pressione fiscale nei confronti dei cittadini. Nel 2025 questa voce si attestava in 3.306.651, quindi con una differenza positiva di 70.000 euro. Ordine pubblico e sicurezza, capitolo di spesa secondo me molto importante, nel 2025 allocava 511.773, nel 2026 saremo a 676.135, quindi con uno sforzo ulteriore di 164.361 euro. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 111.000 euro nel 2025, 196.000 euro nel 2026, quindi anche questo devo dire è un settore di notevole importanza, con una differenza positiva di 85.000 euro. Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, 3.146.000 euro nel 2025, ci attesteremo a 3.201.640, quindi con un incremento di 55.000 euro. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, la previsione del 2026 è di 1.439.996,76, per un totale titolo 1 di spesa che supererà di gran lunga i 12 milioni e mezzo, siamo a 12.648.841. Tengo a precisare, senza disaminare le entrate, ma perché come abbiamo visto prima una grandissima voce, una grandissima componente delle entrate sono ovviamente le entrate tributarie, che a pagina 35 seguenti del DUP vengono analiticamente individuate. Tengo a segnalare solo per i lettori, per semplificare con la lettura, quelle che sono delle spese, delle variazioni di spesa che abbiamo assestato all'interno del bilancio, così che sia un po' più semplice leggerle. Per quanto riguarda, c'è stato un incremento di 72.000 euro alla voce previsione di spesa per le sanzioni stradali. Questa voce è ovviamente presente all'interno della relazione consegnata dai revisori, è stata attenzionata ed è risultata coerente. Non è assolutamente la volontà, anche perché si attesta a 220.000 euro, che per un territorio come il nostro è assolutamente coerente e compatibile. Era un po' basso il dato di prima, che era circa 150.000 euro. È stato svolto un esperimento fatto dai vigili nel marzo dell'anno scorso su due tipologie molto antipatiche e molto pericolose per quanto ci riguarda, che è la circolazione senza copertura assicurativa e senza revisione. E ahimè, in un mese è stato restituito un dato significativo. Ci sono stati un incremento, voglio dire, c'è stato un. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a circa 30.000 euro su solo queste due tipologie di violazioni amministrative. Avrebbe potuto quindi oggettivamente l'amministrazione moltiplicare questo dato per 12. Devo dire che la finanza pubblica sposa l'approccio analitico, si è comunque deciso in realtà di non farlo, ma sicuramente di chiedere al corpo dei vigili particolare attenzione rispetto a questa tipologia di violazioni, che riteniamo veramente molto importanti, molto, molto gravi. Abbiamo previsto, anche questo per dare coerenza rispetto a quello che dicevo prima, rispetto all'importanza del recupero, abbiamo previsto un 25% per il recupero mensa, quindi dal 2022 al 3 dicembre, su circa 130.000 euro che sono allocati al fondo crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo considerato un 25% un valore assolutamente raggiungibile, che quindi rende 32.500 euro in più. Abbiamo applicato lo stesso criterio, rende un po' meno, ma perché il debito è assolutamente più basso, rispetto a sorveglianza, trasporto e assistenza allo studio, cioè quindi quelli che sono, quello che dicevo prima, quelli che sono i servizi a richiesta individuale, per un 11.900, in quanto il credito iscritto al fondo di crediti di dubbia esigibilità è molto più basso, per 47.600. Come vi ho accennato prima, abbiamo un incremento delle spese di 20.000 euro, che è proprio l'effetto dell'incremento della tassa di soggiorno, e nelle entrate, abbiamo un piccolo risparmio che è di 26.000 euro, che abbiamo già attratto nel bilancio previsionale, in quanto sono in corso e si stanno ormai ultimando le procedure di assunzione. Essendo già a febbraio, abbiamo previsto che tutto il corpo di dipendenti, quindi quella diciamo importante e poderoso investimento in termini di risorse umane che si è riusciti a fare, terminerà con tutte le assunzioni, abbiamo più o meno previsto tra marzo e aprile. Questo ha permesso di incrementare le entrate di 26.000 euro, perché abbiamo ovviamente una minor spesa, l'avevamo prevista da gennaio, partirà da marzo-aprile. Detto ciò, ovviamente il bilancio previsionale e anche il DUP è stato sottoposto all'attenzione dei revisori, i quali non hanno rinvenuto criticità, motivo per il quale, essendo corredato, mi riferisco al DUP, dei pareri del parere positivo dei revisori di conti, chiedo che questo consiglio possa approvarlo.
Grazie Assessore. Bene, allora iniziamo con gli interventi. Trucero.
Sì, io volevo un chiarimento sui 100.000 euro dedicati alla valorizzazione del viale San Pancrazio, cioè se sono anche dedicati ad una manutenzione del viale o se, come dire, si riferiscono ad una valorizzazione dell'arredo urbano.
In realtà, posso Presidente, in realtà lì è una quota di quel finanziamento a cui se ne dovrebbero aggiungere altre 250.000 euro che arrivano, sono compensazioni, una parte che arrivano di 100.000 euro da compensazione Barricalla, o meglio, 100.000 euro da una compensazione CDU e 250.000 euro che dovrebbero arrivare da compensazione Barricalla. Arriviamo a 350.000 euro, stiamo partecipando a un ulteriore bando che ci permetterebbe probabilmente di aggiungere una quota importante per riuscire a rifare tutto il viale di San Pancrazio, viene rifatto completamente tutto. Proprio perché purtroppo è da tanto tempo, ci sono situazioni che radici, avvallamenti, eccetera, eccetera, entrato, e allora abbiamo deciso con questa quota di andare a rifare e sistemare praticamente tutto il viale di San Pancrazio, partendo da San Pancrazio fino ad arrivare davanti al comune. Il progetto è già pronto, stiamo aspettando un bando, così abbiamo il progetto pronto per presentarlo e riuscire ad avere una buona possibilità di poter arrivare a questo bando. Però riguardo, quella è solo una parte dei 100.000.
Grazie. Se non ci sono interventi per quanto riguarda il DUP, allora possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Trucero.
Astensione.
Zambaia.
Astensione.
Minò.
Contrario.
Fatiga.
Contraria.
Celletti.
Favorevole. Intanto grazie Assessore per avercelo spiegato in maniera impeccabile. Perfetto, bravissimo. Dove siamo più?
Bene, allora passiamo alle votazioni. Chi è a favore? Maggioranza. Chi si astiene? Trucero, Zambaia, Botta. E chi è contrario? Mino Barbieri, Fatiga. Allora, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi si astiene? E chi è contrario? Come prima. Grazie.